contro l'intossicazione dei media, ascolta Radiazione.
Buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Siete su radiazione.info e siete in compagnia di Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Oggi è ovviamente lunedì 19 di marzo e quindi, come di consueto, con un ritardo netto dei nostri 9 minuti, essendo le 19 ora.
Siamo arrivati a 9. Vabbè, allora poi Tamburi Rossi parte alle 19:09.
Non capisco come i nostri ascoltatori non fossero una conoscenza. Va bene, come al solito, i nostri ascoltatori ci capiscono, ci comprendono per fortuna e ci perdonano per il nostro consueto ritardo, che insomma questi 5 minuti accademici ogni tanto sforano drammaticamente nei 10, e questo soprattutto avviene quando manca la nostra super regia.
Ma abbiamo un ospite d'eccezione. Saluta ospite d'eccezione.
Ciao a tutti.
Ecco, ovviamente, come avrete potuto notare, manca la sua dente voce della nostra Silvia, attualmente appunto non pervenuta a causa di forze maggiori. Noi la salutiamo come sempre e ci auspichiamo che possa essere di ritorno ai nostri microfoni al più presto, se non altro lunedì prossimo, se non
spero
prima.
Sarebbe un'influenza piuttosto lunga, le auguro di no.
Però, come nelle migliori tradizioni, insomma, abbiamo sostituito una fustona con un fustone al nostro fianco, e perché appunto abbiamo come super ospite della puntata un compagno del Fronte Palestina di Padova che abbiamo catturato e rapito per voi, cari ascoltatori, perché uno degli argomenti della puntata di oggi sarà un argomento molto importante, cioè la campagna contro la partenza da Israele del Giro d'Italia. Direte, il Giro d'Italia da Israele cosa c'entra? Proprio di questo andremo a parlare quest'oggi. Lo so, stride molto a tutti e non direi che stride è un eufemismo, potremmo dire...
Diciamo che sta sul cazzo.
Mi hai tolto le, come dire, proprio le parole di bocca. E direi che questo, insomma, è un aspetto che va assolutamente capito in tutte le sue sfaccettature economiche e non, e capire come questa sia l'ennesimo insomma tentativo di ripulimento, non si dice, ma di pulizia dell'immagine sionista di fronte all'opinione pubblica internazionale, mentre proprio oggi, anzi ieri sera, insomma, stava bombardando nuovamente la striscia di Gaza, tanto per cambiare e per rimanere appunto con una consuetudine. Quindi insomma di questo e di molte altre iniziative in solidarietà alla Palestina andremo a parlare oggi col nostro super ospite, ma ovviamente non può mancare prima anche la nostra voce antifascista dalla Nova Russia, cioè Larissa, che con puntualità ci va a raccontare un po', ad aggiornare rispetto alla situazione in Donbass, tra l'altro proprio all'indomani delle elezioni, diciamo, da plebiscito di Putin.
Che insomma, grande sorpresa, tra parentesi, ha vinto Putin.
Esatto, sorpresone, con un 75%, cioè una cosa proprio a mani tese, insomma, ha vinto Putin, e questo di certo, insomma, non è andato a genio a molti che si auspicavano un suo indebolimento. Tra l'altro, proprio ora che in Siria la situazione si fa veramente sempre più tragica, perché poi insomma sarà occasione magari di parlare anche col nostro ospite qua a fianco, ma insomma fare due chiacchiere insieme sulla situazione gravissima che vede la Siria al centro di, insomma, di tutte le contraddizioni che in queste ore stanno manifestandosi con estremo, insomma, clamore proprio ad Afrin e nel nord della Siria in più in generale. Comunque, insomma, di questo andremo un po' a parlare quest'oggi e direi, bando alle ciance, entriamo nel vivo della trasmissione lanciando la nostra meravigliosa sigla.
Vedi, il mondo si divide in due categorie: chi ha la pistola carica
ci scava.
Siamo con le matte, con le matte.
Essere umano, porca puttana, ma mi ha
un palo. Il deserto e gli uomini, la lingua e la diversità.
Sono a montagna, se Maometto non viene, meglio. Che mi sto bene da solo.
Fragile, nani, nani, na. Le cose che mi restano non sono quelle che vorrei, non sono quelle che vorrei.
Tamburi rossi, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte.
Ma gli occhi cerco l'anima, se ci sarò, poi sarò normale.
Esperienza. Libia, Eritrea, Etiopia, Grecia, Albania, Jugoslavia, Iraq, Afghanistan, più di 100 anni di esperienza coloniale.
Energia.
Difendiamo gli interessi dell'ENI ovunque.
Stile.
Con eleganza abbiamo stuprato e massacrato uomini, donne e bambini somali per rappresaglia.
Tecnologia.
Stiamo acquistando 90 F-35 per il costo di 13 miliardi di euro. Coraggio.
Con droni e armi telecomandate possiamo sterminare i popoli comodamente dai nostri fortini.
Orgoglio.
L'onore di far parte di un esercito di retaggio fascista che negli anni si è macchiato di ogni genere di efferratezza.
Che aspetti? Unisci.
Thank you.
على حلم تتعود كل يوم حلم في أحلام والأحلام في حلم تقولي على حلم تتعود كل يوم حلم في أحلام والأحلام في حلم بس في حنوشة بس في أنمي حنوشة تعفس 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 عنمي بس في حنوشة وناس في أنمي حنوشة تعفس.
Eccoci nuovamente in diretta quando sono le 19:19 del 19 marzo. Mamma mia, che impressione questo numero! Bisogna giocarlo all'otto.
Non so nella smorfia che numero sia, la pioggia, credo.
19:19, non lo so, controllerò. Del 2018, poteva essere l'anno prossimo, fosse successo l'anno prossimo, sarebbe stato veramente inquietante. Comunque, bando alle ciance, abbiamo insomma un po' già preannunciato ai nostri ascoltatori quali sono gli argomenti di oggi e direi che insomma corriamo subito a collegarci con Larissa proprio per arrivare un po' agli aggiornamenti rispetto alla situazione in Donbass, che come ci un po' aggiornava le settimane scorse si stanno facendo estremamente pesanti, perché appunto insomma la primavera si avvicina e sappiamo che la primavera significa un ricrudimento della guerra in quelle zone. E questo insomma era anche un po' reso evidente dal fatto che Kiev stava addossando sulle frontiere sempre nuovi armamenti. Quindi insomma sarà interessante sentire qual è la situazione. Tra l'altro poi proprio la settimana scorsa c'è stata anche un'iniziativa a Mestre con Larissa che vedeva un ospite proprio dal Donbass, per cui magari ci saprà anche insomma dare qualche aggiornamento anche grazie alle sue parole. Quindi, cari ascoltatori, avrete pazienza altri due secondi che andremo a contattare Larissa e poi insomma torniamo con voi con la rubrica Voce Antifascista dalla Nova Russia, aggiornamenti dalle Repubbliche Popolari. Eccoci nuovamente in diretta quando sono le 19:23, siete in compagnia di Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte su radiazione.info e oggi è lunedì 19 marzo. Noi siamo in collegamento con Larissa, che puntualmente si è collegata con noi appunto per darci un po' di aggiornamenti rispetto alla situazione in Donbass. Intanto grazie mille Larissa di esserti collegata.
Grazie a voi, buonasera cari ascoltatori, e io parto subito dalle notizie del fronte, dalle due repubbliche che resistono ancora, e vorrei dire che nonostante che sia in vigore il regime di cessate il fuoco, i bombardamenti si continuano dalla parte di mercenari ucraini che usano i mortai, e che questi mortai, queste artiglierie pesanti, sappiamo che dovrebbe esserci allontanata dalla linea di contatto. Il giorno 16 di marzo, sotto il fuoco, sono rimasti i centri abitati Linsk, Zaryceva e Sakhanka, che si trovano nella direzione di città Mariupol. Il nemico ha usato artiglierie di calibro 120 mm, armamento di BMP e diversi tipi di lanciagranate e armi leggere. In totale, settimana precedente, il nemico 14 volte ha violato il regime di cessato il fuoco. Aggressori ucraini hanno usato artiglierie di calibro 120 e 82 mm. Sotto il fuoco, dalla parte di forze armate ucraine, sono stati messi 12 centri abitati di Repubblica di Donetsk. Sono state danneggiate costruzioni domiciliari a Kamenternava, Sakhanka, al centro abitato Sakhanka si è stato bombardato anche i intorni e limitrofi della scuola. E settimana scorsa, difendendo la Repubblica, è morto uno militare delle forze militari della Repubblica. Il comando di forze armate ucraine continua concentrazione delle armi pesanti vicino a linee di contatto. La ricognizione ha individuato sistemi di lanciarazzi multipli grad 14 unità, cannoni anticarro rapira fioretto di calibro 100 mm 6 unità, sistemi lanciarazzi strela freccia 10 e 1 unità, vari armati De 72 17 pezzi, BMP BTR BRDM 92 blindati. VSU, forze armate ucraine continuano a rafforzare il gruppo offensivo nella zona del conflitto militare nelle direzioni di Donetsk e Mariupol. La settimana scorsa gli sforzi principali degli occupanti ucraini si sono concentrati sul rifornimento di magazzini con munizioni e carburante. Inoltre sono state prese le misure per mascherare le armi pesanti che sono state tirate alla linea di combattimento. Le unità ingegneristiche del nemico eseguirono la preparazione delle rotte per l'avanzamento delle brigate del secondo scaglione e le riserve sulle direzioni dell'attacco principale. Lavori per la compensazione e il rafforzamento delle strade gli occupanti ucraini hanno condotto sotto copertura di buone intenzioni. Alla fine, per non creare il panico tra la popolazione nel territorio occupato, gli eventi sono stati realizzati sotto la leggenda di rendere l'assistenza agli abitanti degli insediamenti di prima linea. I piani aggressivi del comando di occupazione ucraino per scatenare le ostilità su larga scala sono sempre più evidenti. Militari di forze armate ucraine che eseguono le attività nella zona del cosiddetto ATO a poco hanno cominciato a rendersi conto del fatto che essi sono ancora una volta vanno a essere utilizzati come carne da cannone. Quindi in realtà non hanno fretta di ruotare dalle posizioni e portarli ai poligoni nella parte posteriore profonda. Sebbene molti passano il tempo prescritto per più di 3-4 mesi sulla linea del fronte, sull'atto, la stragrande maggioranza dei soldati ucraini che si trovano nella zona del conflitto militare è venuta all'esercito a causa del desiderio, almeno in qualche modo, di guadagnare. Alcuni di loro, i più intraprendenti, fanno una fortuna con il saccheggio e il commercio di armi e munizioni. Nella stragrande maggioranza dei soldati ucraini perseguono solo interessi mercantili, sono relativamente soddisfatti dell'attuale situazione con l'incubazione del loro mandato nella zona di conflitto. Quasi al 80% del personale delle forze armate dell'Ucraina non sono pronti per essere gettati a morte certa in qualsiasi altra battaglia organizzata dal comando militare ucraino incompetente, come è successo più di una volta. Non volendo partecipare all'attuazione di piani per la ripresa delle ostilità su larga scala nel Donbass, più di 400 militari delle brigate numero 25 di paracadutisti, numero 79 d'assalto, numero 57 di fanteria motorizzata hanno scritto i rapporti sul licenziamento dai ranghi delle forze armate ucraine. A questo proposito, la situazione nella brigata numero 25 deteriorata a tal punto che la sua posizione nei pressi di Avdiivka, città Avdiivka, doveva rinforzare le unità di brigata numero 95 dei paracadutisti d'assalto della riserva di comandante di cosiddetta ATO. I soldati ucraini che hanno prestato il suo servizio per 24 mesi hanno deciso di utilizzare il loro diritto al licenziamento anticipato previsto dalla legge ucraina. Tuttavia il comando dei brigate nella zona ATO, temendo un volo di massa di subordinati alla vigilia delle azioni offensive pianificate, nasconde in ogni modo possibile da loro la procedura per la risoluzione del contratto prevista dalla legge. Molti militari ucraini che hanno scontato le scadenze stabilite senza aspettare il licenziamento vanno via indipendentemente dalle loro unità militari a casa. Quindi per due mesi nel 2018 il comando del gruppo tattico operativo di nome Donetsk fu iscritto come se avessero lasciati l'unità militare da soli, cioè disertori. 217 militari e 21 di loro erano ufficiali. Per rimediare al crescente non completo giorno per giorno, il comando militare ucraino ha organizzato i ritiri con i riservisti nei campi di allenamento nelle regioni di città Nikolaev e città Kharkov. Nelle operazioni di combattimento pianificate, i comandanti delle forze armate ucraine intendono usare i cittadini delle prime tre ondate di mobilizzazione che sono già stati non in una sacca. E questo proprio il da linea del fronte di Edward Bassurin. Solo unica giornata 16 di marzo è stata silenziosa perché è venuto personalmente Piotr Poroshenko per controllare la situazione sulla linea del fronte. E dopo un'altra notizia, autorità di Donetsk cominciano una nuova operazione militare a Kiev. La nuova operazione di Kiev nel Donbass non cambia la situazione della sicurezza nella regione, ha detto ai giornalisti l'inviato della Repubblica Popolare autoproclamata di Donetsk a colloqui di Minsk Denis Pushilin. Venerdì scorso il presidente dell'Ucraina Petro Poroshenko ha detto che il regime dell'operazione antiterrorismo nel Donbass è terminato ed è stato sostituito dall'operazione delle forze unite. In precedenza, il 18 gennaio, il Parlamento ucraino ha approvato una legge sulla reintegrazione di Donbass. Poroshenko ha incaricato i funzionari di sicurezza a elaborare proposte su come modificare il formato delle operazioni nella regione. In particolare si è previsto di completare l'operazione antiterrorismo a Kiev, già definita operazione delle forze di sicurezza nel Donbass, e avviare un'operazione militare. Nella nuova operazione non si è cambiato nulla radicalmente per quanto riguarda la sicurezza. Deve essere chiaro per quello che su quali basi la nuova operazione delle forze unite in base alla legge della cosiddetta reintegrazione del Donbass non ha nulla a che vedere con intenzioni pacifiche, ha detto Pushilin. E gli ha aggiunto che la legge sulla reintegrazione legalizza azioni criminali delle forze di sicurezza, in particolare il bombardamento di civili, la distruzione delle infrastrutture, la detenzione, la tortura, i saccheggi e tutto di altro. Inoltre l'inviato ha sottolineato che la ripartizione delle competenze e la creazione di nuove strutture e non porterà al cambiamento. La redistribuzione dei poteri e la creazione di alcune nuove strutture non introdurrà alcuna modifica della situazione generale, perché semplicemente viene legalizzato con dei poteri tutto ciò che prima accadeva senza alcuna legge, ha detto Pushilin. E dopo cosa volevo altro dirvi? Che la fornitura di armi letali a Kiev non aiuterà a Washington a risolvere i suoi compiti. Si tratta di questi sempre giavellini anticaro, e questo ha detto l'ex tenente colonnello dell'esercito degli Stati Uniti, ora analista militare, Daniel Davis, in un articolo per il National Interest. Il documento della direzione militare del Pentagono indica che la vendita di sistemi missilistici anticaro Javelin sono nell'interesse degli Stati Uniti per rafforzare la sicurezza, tra virgolette, di Ucraina. Davis sottolinea che Kiev non è un'alleata di Washington, quindi non è chiaro se valga la pena rischiare il deterioramento delle relazioni con la Russia per questo scopo. L'alleanza militare ci obbliga a sacrificare il nostro popolo a beneficio degli alleati. Tali significativi sacrifici sono possibili se sono in gioco i principali interessi nazionali dell'America. È altrettanto importante che l'altra parte sia pronta a sacrificare qualcosa per la sicurezza degli Stati Uniti. In questo caso né una parte né l'altra è disponibile a fare questo. In questo caso ci guadagna solo Kiev e l'America si assume tutti i rischi, dice l'analista. Secondo Davis la fornitura di 210 missili è sufficiente per 4-5 battaglioni di fanteria o meccanizzati e contribuirà a risolvere i problemi tattici locali di Kiev, ma in termini strategici non è sufficiente a cambiare l'equilibrio delle forze sul campo di battaglia. Il Dipartimento di Stato ha precedentemente approvato la vendita in Ucraina di 37 complessi di difesa missilistica Javelin e 210 missili per 47 milioni di dollari. Gli specialisti americani insegneranno ai militari ucraini a come usare i sistemi. La Russia si è ripetutamente opposta alla fornitura di armi letali a Kiev, poiché questo passo non farebbe che aggravare la situazione nella zona di conflitto. E quindi dopo volevo sappiamo benissimo che ieri è stata una giornata delle elezioni in Russia e purtroppo l'Ucraina l'ennesima volta si comporta come un paese dove c'è democrazia tra virgolette. In Ucraina polizia impedisce ai russi di andare a votare e cittadini russi per andare alle lezioni presenziali dovevano proprio passare gli ostacoli, e al WUF gli agenti di polizia insieme ai rappresentanti della Guardia Nazionale hanno recintato con delle transenne metalliche l'edificio del consolato russo dove si trovano i seggi elettorali. Facciamo passare solo chi lavora al consolato e solo in base alla lista che abbiamo, non facciamo passare nessun altro, ha detto a Sputnik un poliziotto di fronte al consolato. Nell'edificio sono presenti alcune decine di agenti di sicurezza, la situazione è calma, la polizia ha anche bloccato il passaggio agli edifici del consolato russo a città Odessa e all'ambasciata a Kiev. Ieri il Ministero degli Affari Interni dell'Ucraina ha dichiarato che non lascerà entrare i russi nelle missioni diplomatiche il giorno delle elezioni presidenziali. Il Ministero degli Esteri russo ha definito la decisione dell'Ucraina senza precedenti e ha detto che è contrario agli standard internazionali sui diritti umani, in particolare la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, e non rientra nell'idea popolare dei paesi civili. L'OSCE ha inviato un appello a Kiev sulla necessità di osservare i diritti dei russi nel mondo. E quindi mi fermo qui, sì, certo che ci sono tante altre cose che sono successe in questa settimana precedente, ma purtroppo il mio tempo è scaduto e mi fermo qui e insomma speriamo che adesso si anche si vede la preparazione per offensiva a larga scala, ma spero molto che con questi incidenti come licenziamento, autolicenziamento dei militari ucraini, dopo ci sono anche altre cause e uccisioni o per negligenza anche scoppiamenti di alcuni militari ucraini dal gas o negligenza di uso di armi, insomma spero molto che non succeda niente e lo auguro tanto a questi due popoli di Donetsk e di Lugansk, questi cittadini forti e coraggiosi che vivono da 4 anni che vivono in condizioni di guerra.
Certo. Cara, ti ringraziamo come sempre dei tuoi aggiornamenti preziosi, poi magari insomma anche la settimana prossima ci darai anche qualche insomma riscontro rispetto all'iniziativa che c'è stata anche a Mestre l'altro giorno e così insomma sì, magari ci racconti un po', ci riassumi quello che è per appunto gli ascoltatori che non sono potuti essere presenti cosa insomma è stato raccontato
Scriverò 2 righe anche sulla nostra pagina Nuova Armonia, così potranno anche leggere
assolutamente sì. già prima di lunedì prossimo
parlato e sì, le domande e le risposte, sì, insomma è andato in breve, è andata molto bene, in senso che credo che i nostri compagni dai questi due partiti che sono stati presenti sono stati molto soddisfatti per le risposte che ha dato il rappresentante dei comunisti della Repubblica Popolare di Donetsk, Stanislav Rytinskij, e quindi cercherò di scrivere e pubblicare sulla nostra pagina il riassunto di questo incontro, va bene?
Perfetto, assolutamente. Okay. E per i nostri ascoltatori, nel caso, ci sarà anche lunedì prossimo una sintesi. Va bene, grazie mille Larissa, ovviamente come sempre un grande abbraccio e a te, grazie. E un e tutto il nostro cuore al fianco del popolo del Donbass che resiste.
Grazie, grazie cari, buona serata.
A te, grazie mille, ciao.
Ciao.
Le donne sono state quelle che hanno liberato i partigiani, che hanno aiutato i partigiani, per il semplice motivo che erano loro che vivevano in mezzo alla paura, in mezzo a tutto. Altro che storie.
Prima che fossi in difetto, per quanto constavo sia, di aver fatto del silenzio la mia sola compagnia, avevo pelle bianca come il cielo di Natale, e non li vidi grandi e scuri come il temporale. È tanto evidente anche a chi non vuol capire che al mulo si dan botte solo se non vuol partire, ed è così che han preso a calci questa donna silenziosa, fiera come una bandiera, fragile come una rosa. Se chiedo di fare veloce, perché attendere la morte è peggio che stare già in croce. Che strana primavera, i giorni passano al contrario, e dopo il 25 aprile torna il buio di febbraio, e si indurisce secca come il pane di tre giorni, alla vista del potere, il cuore degli ingordi. Perciò non mi stupisce che ignoriate il mio dolore, tenetevi la gloria se volete, io mi tengo l'amore.
Nuovamente appunto su in diretta, sono le 19:49 di lunedì 19 di marzo e siete in compagnia di Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte su radiazione.info. Abbiamo appena avuto modo di parlare con Larissa appunto della situazione in Donbass, anche insomma in queste ultime settimane sicuramente se da un lato vediamo sempre più gli soldati di Kiev poco incentivati a entrare nel territorio del Donbass, dall'altro lato però insomma lo spirito e la volontà di Kiev di mandarli a completare il massacro del popolo del Donbass di sicuro non si è affievolito, anzi insomma li vediamo sempre puntare su questo aspetto, e anche nell'occasione delle elezioni con la Russia in Russia insomma è stata sfruttata all'interno dell'Ucraina come un'occasione per poter in qualche maniera insomma reprimere o discriminare gli abitanti appunto che si riconoscono come russi. Un atteggiamento molto simile insomma a quello che poi vediamo giornalmente anche in Palestina, no? Nel senso che se da un lato ricordiamo come i soldati israeliani erano anche durante l'ultima operazione sempre meno convinti di voler calcare il territorio di Gaza, però la volontà di portare avanti il genocidio contro il popolo palestinese di sicuro insomma non è andata scemando, ma anzi insomma anche in queste ultime settimane lo vedremo poi insomma con qualche articolo di aggiornamento, si fa estremamente presente e anzi sembra quasi aver ingranato una marcia ulteriore dopo insomma il nulla osta da parte di Trump nel riconoscimento di Gerusalemme come capitale dello Stato sionista. Questo insomma non ha fatto che, come spesso diciamo, accelerare questa operazione da parte sionista. Un Israele che poi vediamo quantomeno attiva su diversi fronti, perché contro il popolo palestinese insomma sta schiacciando l'acceleratore, la vediamo estremamente impegnata poi anche sul fronte libanese, altro acerrimo nemico dello Stato sionista. E poi estremamente attiva sul fronte siriano, un fronte che in questi giorni non possiamo che insomma che sottolineare diventi sempre più infuocato, e come abbiamo già in varie puntate sostenuto, un fronte che vede l'aggravarsi della situazione con il venir meno di quello che doveva essere il nemico pubblico numero uno, cioè l'ISIS. Più l'ISIS ha scelto di fatto, a causa anche proprio delle problematiche sul campo, un tipo di strategia non più di guerra di posizione ma di guerra di guerriglia, quindi venendo meno delle posizioni da difendere di fatto, più le contraddizioni sono scoppiate in Siria, perché quel cuscinetto sotto cui contro cui insomma tutti trovavano ragione per essere lì ad occupare un territorio che di fatto non è sicuramente delle potenze imperialiste, più questo avveniva, più di fatto venivano a esplodere tutte le contraddizioni che vedono gli imperialisti sgomitare per potersi prendere brandelli di Siria da 7 anni a questa parte.
Del resto sappiamo che se c'è una cosa che sanno fare bene gli imperialisti occidentali e non, è quella di trovare scuse per aggredire altri posti, in particolare la Siria è il fiore all'occhiello di questi territori, perché se non altro da parte degli Stati Uniti hanno il pallino da decenni, credo ormai.
Eh sì, decisamente, Saddam Hussein che sì. Continuano a voler penetrare, ma ancora prima, e il nostro ospite lo sa bene, insomma, la volontà di metter piede nel Medio Oriente da parte dell'Occidente ha radici coloniali, no? Pensiamo ai vari protettorati francesi, britannici che... preparavano il terreno a questo.
In Guatemala, attacchiamo la Siria, una guerra in Africa, attacchiamo la Siria c'è sempre, ci deve essere sempre.
Esatto, e se pensiamo che insomma il popolo siriano sono 7 anni che resiste a questo tentativo di sbriciolamento del suo territorio, ci rendiamo anche conto della forza che evidentemente Assad continua ad avere, se pensiamo invece a come è la situazione in Libia, dove insomma era partita parallelamente la stessa manfrina, insomma.
Questo la dice lunga anche su quanto i cittadini siriani vogliano l'aiuto effettivamente degli imperialisti per risolvere una questione che hanno creato gli imperialisti stessi, tra l'altro, non è che sono proprio così scemi.
Esatto, infatti, cioè, adesso appunto andando un po' a vedere sul terreno, ma poi magari anche nell'articolo di Contropiano che andremo a leggere fra poco, vediamo come di fatto la situazione più insomma calda è quella che si sta esprimendo in questo momento nel nord della Siria, un nord della Siria di fatto attualmente è così in mano a tutte le a potenze NATO, perché praticamente con l'attacco chiamato il ramoscello d'olivo che la Turchia ha iniziato a portare avanti più di 50 giorni fa contro il nord della Siria, in particolare contro l'enclave curda di Afrin, che è caduta ieri, insomma, sotto i bombardamenti, e insomma abbiamo visto le immagini del municipio della città dove insomma ci sono la bandiera, dove sono issate la bandiera turca e la bandiera dei ribelli siriani, dell'esercito libero siriano, dei terroristi, insomma sono sempre quelli, al-Nusra e compagnia briscola, alleati,
l'etichetta a seconda della necessità,
insomma. A seconda del momento, perché quando più o meno sono gestibili da parte degli imperialisti, allora più o meno cambia insomma quello che rappresentano poi nei giornali, come sono rappresentati nei giornali.
Anche ribelle va sempre bene, questa parola romantica, poi poco conta contro chi ti ribelli, l'importante è che sei un ribelle, la tengono così, che va bene per tutto, e a seconda della situazione poi assume una connotazione diversa.
Sì, in questa fattispecie insomma li abbiamo visti additati come terroristi quando avevano rapito le due persone giovani, poi dopo in realtà sono stati riabilitati, adesso sono al fianco dei turchi e in molte altre insomma operazioni sono state anche al fianco insomma sono state le truppe di terra insieme anche ai curdi nella Siria del nord, appunto per la frammentazione della stessa, i danni della unità dello Stato siriano. E adesso appunto la situazione è molto grave, nel senso che di fatto la città di Afrin è caduta, ed è caduta, a mio avviso insomma si può definire che sia caduta schiacciata dalle contraddizioni interimperialiste e per mano turca, perché di fatto come tutti insomma i vari media li abbiamo sentiti insomma soprattutto sui social, abbiamo sentito molti a chiedere come mai a livello internazionale non ci sia stata una volontà di muoversi in solidarietà di Afrin da parte delle, dei paesi che insomma comunque finora hanno collaborato militarmente con i curdi, perché di fatto sia gli Stati Uniti che i paesi della NATO hanno collaborato sul terreno siriano con le milizie curde. E come mai ora non ci sia stato un sostegno? Beh, insomma, è facile da capire, perché questo è il conto più amaro degli imperialisti, nel senso che al di là del fatto che la Turchia stessa è un paese NATO, quindi chiaramente non è secondaria questo aspetto, è anche uno dei paesi NATO con l'esercito più forte, ed è un paese, la Turchia in questo momento, che è veramente un super corteggiato nel piano medio orientale. È un super corteggiato sia da parte degli Stati Uniti e del blocco occidentale, che non può certo rinunciare a un alleato che ha le basi NATO sul suo territorio, che offre appunto un esercito tra i più potenti del mondo e che ha un ruolo all'interno del Medio Oriente molto forte. Dall'altro lato ricordiamo che la Turchia stava iniziando ad avere rapporti molto stretti con la Russia, era stata presente ai vertici di Astana e di Sochi nell'ultimo anno, quindi si era riallacciato tutta una serie di relazioni con l'Iran e la Russia, appunto, come ovviamente come intrattenitore principale, ecco, di questo salotto, che di fatto non vuole certo rinunciare alla possibilità di attrarre nella sua sfera, nel suo entourage, un così appetibile alleato. In tutto questo giochetto degli innamorati quasi, no? Chiaramente Erdogan, che ha tutt'altro in testa, nel senso che ha come principale la sua volontà di esprimere una egemonia da potenza regionale nel Medio Oriente, perseguendo i propri interessi e anche sottomettendo gli interessi statunitensi, gli interessi globali ai suoi, ha avuto gioco forza di poter tranquillamente portare avanti i suoi piani anticurdi, che sono insomma un suo livello di attacco continuo, insomma, che fa parte
del suo pallino, esatto. Come la Siria per gli americani
più o meno. E appunto, quindi cioè, facile capire come mai non ci sia stata una presa di posizione da parte appunto delle potenze imperialiste rispetto all'operazione messa in campo dai turchi. E di fatto, anzi, la presa di posizione in realtà c'è stata, nel senso che gli Stati Uniti avevano detto chiaramente ai curdi: beh, Afrin è destinata a cadere, chi vuole mantenere le relazioni con noi rimanga sulle posizioni e non vada a sostenere quella città. E di fatto anche c'è stata insomma anche una spaccatura all'interno dei curdi su questo aspetto, molti non sono intervenuti. Quello che è stata l'offerta di Assad in questa fattispecie è stata l'unica offerta effettiva di sostegno ad Afrin, e cioè appunto ben 5 volte insomma Assad ha proposto un intervento da parte dell'esercito siriano, che tra l'altro sta parallelamente portando avanti la guerra a Ghuta orientale e portando anche avanti delle conquiste insomma in questo senso, e anzi avanzando rispetto alle posizioni. L'offerta ovviamente aveva un prezzo salato, nel senso che la decisione era accettare la propria la consegna della propria autonomia da parte dei curdi nelle mani di Assad, nel senso che la questione era semplicemente il riconoscimento che Afrin e la zona circostante fosse siriana, e questo evidentemente i curdi non l'hanno accettato e hanno scelto insomma di far cadere la città e di fatto non alleandosi con Assad, certo non facendo fronte con Assad, certo. Dall'altro lato sicuramente il fare fronte con l'Assad avrebbe portato non solo delle conseguenze sul piano di Afrin, ma delle conseguenze sul piano generale, perché avrebbe significato spostarsi di fronte, nel senso che Assad è l'unico pubblico numero uno per gli occidentali. Allearsi con Assad avrebbe significato di fatto chiudere le relazioni costruite finora con le potenze imperialiste occidentali come gli Stati Uniti, che invece hanno l'intenzione di far cadere Assad anche ora, no, o anche mentre c'era ancora l'ISIS, che era il fantomatico problema in Siria, e quello che veniva ripetutamente poi ribadito dai francesi agli statunitensi eccetera eccetera era: Assad deve cadere, Assad deve cadere. Quindi allearsi con Assad avrebbe significato non solo un risvolto sul piano della città di Afrin, ma avrebbe avuto delle conseguenze più ampie, diciamo.
Bene, diamo un breve aggiornamento quindi in merito a quanto ha detto Amarilli finora, con un articolo tratto da Contropiano del 18 marzo. Siria, Afrin è caduta, ma Erdogan vuole estendere l'escalation. L'esercito turco e i ribelli siriani pro Ankara e anti Assad, appunto come si diceva, da questa mattina hanno preso il controllo di Afrin, la città siriana a maggioranza curda. La conferma viene dalle testimonianze dei corrispondenti sul posto dell'AFP. L'esercito libero siriano, alleato della Turchia nell'offensiva Ramoscello d'Ulivo, è entrato nel centro della città di Afrin, l'enclave curda, nella provincia del nord-ovest della Siria, contro cui Ankara ha scatenato un'offensiva militare per sottrarre al controllo dei curdi del PID IPG. Le nostre forze speciali e membri dell'LS stanno ripulendo quelli che restano, le trappole che hanno lasciato dietro di loro, ha annunciato raggiante Erdogan, ma il premier turco ha anche annunciato di voler estendere l'offensiva militare contro gli altri territori siriani controllati dall'IPG Kurd, fino al confine iracheno e poi, con il consenso di Baghdad, anche nel Kurdistan iracheno. Ma ad esempio nella città di Manbij ci sono circa 2.000 soldati statunitensi. Erdogan ora ha invitato gli americani a ritirare i loro soldati da Manbij, ma la risposta del Pentagono per ora è stato un secco no. Ma va? Di fronte alla preponderanza militare dell'esercito turco e dei suoi alleati dell'LS, le forze del PD-IPG hanno dovuto cambiare tecnica di combattimento passando alla guerriglia. La nostra guerra contro l'occupazione turca e le forze militari, chiamate Esercito Libero Siriano, è entrata in una nuova fase, passando dal confronto diretto ad una tattica colpisci e scappa, si legge in una nota dei miliziani del PDPG. Più di 150.000 civili sono in fuga da Afrin. Il silenzio della comunità internazionale e anche di paesi come gli Stati Uniti, che pure avevano sostenuto le milizie curde nella guerra contro l'ISIS, è stato ed è diventato assordante.
Ecco, quindi insomma questa è un po' la situazione, vedremo proprio il punto sarà fino a dove vuole arrivare Erdogan, e questo insomma si fa delicata la questione, perché appunto ci sono sui territori a cui lui sta puntando ci sono le basi statunitensi, E quindi proseguire in questa direzione può solo che significare due cose, cioè o gli Stati Uniti decidono che siano i turchi a controllare quelle zone, e semplicemente cambiando l'attore sul terreno, oppure insomma la scelta da parte di Erdogan di dirigersi in quella direzione, insomma, si fa molto delicata. E certo è che la Russia, per esempio, rispetto alla Turchia, nei confronti della Turchia, è limitata anche da un ulteriore elemento che, insomma, vale la pena di sottolineare per avere un quadro della cosa, che la Turchia è uno stato NATO, come dicevamo, quindi se un capello viene torto alla Turchia, ecco il casus belli per un intervento dei paesi NATO al completo, perché c'è l'articolo che lega l'alleanza, che appunto prevede l'intervento immediato nel caso di uno degli stati appunto aderenti sia attaccato. E quindi, insomma, la questione si fa molto delicata. Ecco perché anche, no, tempo fa era stato tirato giù l'aereo russo e non c'è stata una reazione sullo stesso piano da parte della Russia contro la Turchia, che era appunto la protagonista di questo avvenimento. Cioè, quindi va tenuto presente anche questo aspetto. Sicuramente, insomma, la partita interimperialista sulla terra della Siria si sta facendo sempre più grave e la vedremo. Tra l'altro, ricordiamo che nel mentre che c'era l'attacco ad Afrin venivano anche rifinanziate i fondi per la Turchia per la gestione dei rifugiati, gestione, diciamo il respingimento, sì, dei profughi, no? Quindi, e non c'è stato manco un minimo tentativo di dire vabbè, insomma, vai con la mano un po' più soft, se no non ti diamo i soldi, cioè, no, proprio no. Questa dimostrazione che, insomma, il lupo imperialista a stelle strisce o a stelle su fondo blu, cioè non è certo quello a cui ci si può rivolgere o si può battere la porta quando si è nei guai, nel senso che è questo, il popolo curdo sa che solamente sulla forza delle masse solidali può contare, e le porte degli imperialisti sono aperte solo nella misura in cui possono utilizzare chi hanno sotto, non certo per altri fini, altre cose. Questo, secondo me, insomma, è una questione molto importante da ribadire. Il popolo palestinese questo lo sa molto bene, insomma, ha visto i vari Oslo e compagnia briscola che non hanno fatto che erodere la libertà e la terra del popolo palestinese. Bene, direi che magari se non c'erano altre cose specifiche, lanciamo un pezzo musicale per dare tempo ai nostri ascoltatori di digerire questo mio sproloquio lunghissimo.
Vai, rilassatevi con un po' di musica.
Oh,
Eccoci nuovamente in diretta quando sono le 20 e 19 minuti in compagnia di radiazione.info con Tamburi Rossi, notizie dal fronte. E appunto oggi lunedì 19 marzo. Come annunciato in apertura di questa puntata, abbiamo in studio oggi un ospite preziosissimo, strappato appunto da altre riunioni, e che appunto abbiamo chiesto di poter avere in studio proprio per parlare di un argomento che a noi sta molto a cuore, e cioè la Palestina. Come dicevamo, appunto, abbiamo in studio un compagno del Fronte Palestina di Padova. Ciao.
Ciao a tutti.
Voce che per i più appassionati di radiazione, insomma, avrete già riconosciuto, perché ha anche, insomma, partecipato allo speciale dedicato a Ghassan Kanafani, Non si può fermare il vento, che appunto proprio la settimana scorsa ha visto, insomma, l'ultima sua puntata conclusa, a conclusione di questo ciclo di sei appuntamenti molto, molto seguiti, anche bisogna dire, dai nostri ascoltatori, e che hanno un po' ripercorso, oltre che la storia di questo compagno, appunto Ghassan Kanafani, che purtroppo spesso viene ricordato solo per le sue opere e magari meno per il suo impegno politico, quando invece diciamo sono due aspetti inscindibili, no? Se tu bene, come tu bene mi insegni. Ma insomma, in questo speciale abbiamo potuto dare anche spazio molto alla storia del popolo palestinese, perché proprio grazie a questa figura, cioè alla figura di questo compagno, si è facilmente riallacciato, no, la memoria anche di una storia di resistenza che raccoglie tutto il popolo palestinese, e di cui, insomma, sicuramente Ghassan Kanafani ha rappresentato un esponente e un'esperienza importantissima. Quindi, insomma, i nostri ascoltatori riconosceranno ovviamente questa voce, e soprattutto, insomma, per chi non l'ha ancora sentito questo speciale, sarà sicuramente incuriosito ad andarlo ad ascoltare. Noi lo consigliamo, perché ovviamente è un utile contributo per insomma anche sviscerare tutta una serie di questioni, come, insomma, il ruolo della resistenza, cosa è stata la resistenza dopo Oslo, eccetera eccetera, che magari abitualmente nelle trasmissioni che, insomma, vanno più ad aggiornare sulla situazione tragica di oggi, non si fa in tempo magari a puntualizzare una serie di aspetti, cosa significa sionismo, tutta una serie di lenti con cui leggere anche il presente della resistenza palestinese è assolutamente necessaria, altrimenti si rischia di non comprenderne molti risvolti. Quindi, quindi, insomma, lo ringraziamo anche per questo contributo. Però quest'oggi non l'abbiamo chiamato ai nostri microfoni per parlare di Kanafani, ma l'abbiamo chiamato invece per parlare di un altro aspetto molto importante, e cioè di una campagna che il Fronte Palestina Nazionale ha lanciato, insieme, tra l'altro, in realtà contemporaneamente ad altre anche realtà nazionali, contro la partenza da Israele del Giro d'Italia 2018. Se puoi magari un po' intanto spiegarci, cioè, adesso, no, per uno che magari non segue molto il ciclismo, cioè la prima cosa che stride in questa cosa, dice: scusa, ma se si chiama Giro d'Italia, ma perché parte da Israele?
Beh, in realtà la pratica di far partire grandi tappe ciclistiche, quali già il Giro d'Italia o il Tour de France, appunto grandi tappe ciclistiche di rilevanza mondiale, da un paese estero non è nuova, ed è fondamentalmente dovuta a ragioni economiche. Uno Stato, una città pagano gli organizzatori del Giro per farla partire da da questo stato. Quindi già da qua capiamo in qualche modo, cosa che insomma poteva essere anche abbastanza ovvia, e più di come in qualche modo l'interesse economico vada a intromettersi in quelle che possono essere le manifestazioni ciclistiche. Il dato rilevante, principale però in questa occasione, è che diciamo le ragioni politiche hanno avuto invece il primato su quelle che sono gli interessi economici. Il far partire il Giro d'Italia da Israele è un omaggio, l'ennesimo omaggio che lo Stato italiano fa allo Stato sionista, in qualche modo in continuità con tutta una serie di altri eventi, quale ad esempio il fatto che lo Stato di Israele era stato l'ospite d'onore della Fiera del Libro del 2006, o ancora l'Expo appunto. In cui
ce lo ricordiamo bene quello,
esatto, in cui lo Stato di Israele aveva il secondo più grande padiglione alla destra di quello italiano, eccetera. E questo qua è l'ennesimo omaggio che lo Stato italiano fa a quello sionista, per andare a suggellare tutta una serie di rapporti, in primis politici, perché ricordiamo, l'Italia fa parte dello stesso blocco imperialista diciamo dello Stato di Israele, o ancora economici, rapporti bellici, di rapporti tra le accademie universitarie, quale ad esempio il Technion con diversi politecnici e università italiane. Quindi in qualche modo questo è diciamo la ragione non ufficiale, diciamo, della partenza,
quella vera
d'Italia.
Diciamo,
esatto,
la ciccia che ti è sotto ai belli cartelloni pubblicitari e ai fiocchetti rosa e grigi, che
esatto, perché come molto spesso succede in questi casi, in realtà è stata trovata in qualche modo anche una ragione ufficiale, che è quella, diciamo, la volontà di dedicare questa edizione del Giro d'Italia a Gino Bartali, che era un campione, un ciclista italiano della metà degli anni 50.
Chissà che contento che sarebbe stato Bartali, tra l'altro, di questa cosa,
di questo grande omaggio,
sfruttato.
Gli è stata dedicata perché qualche anno fa il suo nome è stato impresso tra il muro dei giusti tra le nazioni a Gerusalemme, per aver salvato diverse centinaia di ebrei da quella, diciamo, durante l'occupazione nazifascista in Italia. E ancora una volta vediamo che, oltre ad aver trovato una ragione ufficiale che in qualche modo potesse diciamo nascondere quelli che erano gli interessi economico-politici rispetto al giro, è stata giocata anche un'altra carta che spesso viene utilizzata da gli imperialisti, o comunque sia tutti coloro che sostengono il progetto coloniale sionista in Palestina, ossia quello di andare a diciamo mettere assieme il concetto di sionismo e di antisemitismo.
Già, questa è una super carta che si sono giocati in varie situazioni. Mi ricordo anche, per esempio, la questione del 25 aprile, sta brigata ebraica, che invece sappiamo benissimo non c'entrare assolutamente niente con la resistenza italiana, ma essere solamente un'occasione per schiaffare in piazza ste bandiere sioniste, proprio come se tra l'altro poi ci fosse al momento Israele stessa, cioè nel senso, durante la resistenza non c'era manco Israele, perché nasce in 48, quindi proprio non c'entrano proprio un cazzo quelle bandiere, sono legittimate solo da questa cosa.
Esattamente, tra l'altro bandiere di Israele che diciamo verranno riprese anche durante questa tappa, perché altra cosa insomma abbastanza inquietante è il fatto che una delle squadre che parteciperà è la squadra israeliana, squadra ciclistica israeliana, che è stata esplicitamente invitata dagli organizzatori, oltre diciamo alle squadre in qualche modo di diritto possono partecipare, gli organizzatori, in particolare quindi l'RCS, ha esplicitamente invitato la squadra israeliana a correre la corsa. E appunto all'interno della squadra ci sono i due campioni israeliani che quindi appunto correranno con la maglia di campione nazionale, quindi con la bandiera di Israele, che è simbolo di oppressione per tutti i popoli che finiscono nel mirino degli imperialisti, appunto verrà in qualche modo non sventolata, ma appunto portata sul petto dai corridori stessi.
Sì, tra l'altro poi rispetto a questo c'è un investimento agghiacciante. Tu parlavi già all'inizio del fatto che è una questione economica, ma è una questione economica sia nei termini, c'è un investimento da parte dei sionisti, sia nei termini proprio della partecipazione alla gara, ma anche nell'allestimento di questa squadra, perché mi sembra di aver letto che hanno preso il campione del Tour de France, gli hanno offerto un casino di soldi per poter gareggiare con la bandiera israeliana praticamente.
Beh, in effetti non potevano che far così, insomma, Stato di Israele non è che abbia questa grande tradizione ciclistica, quindi o fai così oppure la vedo dura mettere su una squadra nazionale.
Preferiscono i carri armati, diciamo, per esatto. Muoversi.
Corrono con quelli, sì. Quello sì, quelli sono molto veloci. Madonna. Ma tra l'altro poi proprio rispetto a questo discorso cioè, mi veniva anche in mente che è proprio questo discorso di investimento, cioè non è una roba che ci diciamo noi così per forzare una definizione, ma nel senso che è proprio parte, è una voce di budget del governo israeliano, nel senso che il brand Israel è un progetto per ripulire con i vari, questo è il caso sport washing, ma ci sono i pink washing, i cazzi washing vari, no? L'immagine internazionale di Israele dopo che ci sono stati mega spargimenti di sangue palestinese, quindi è proprio, cioè è una, diciamo che è una cosa che rientra nelle necessità sioniste, c'è cioè un impegno insomma ideologico, politico dietro a questo.
Sì sono d'accordo, cioè nel senso esatto, quando si intende investimento non significa semplicemente dire, e in qualche modo questa qua è la differenza di cui parlavo all'inizio, quando dico che Israele ha pagato per far partire diciamo le prime tre tappe del Giro d'Italia da Israele, appunto non intendo semplicemente dire che ha fatto un investimento che poi dopo gli tornerà diciamo sotto forma di economia di turismo eccetera, come accade negli altri casi, ma appunto come dicevi te questo rientra appunto in una strategia. Basti pensare che a seguire diciamo l'organizzazione della corsa ci sono stati, oltre al Ministero del Turismo e dello Sport israeliano, anche quello degli interessi strategici, e questo in qualche modo dà unità di misura di quello
lunga.
Che sta succedendo, e diciamo in che modo sicuramente sia una componente questa, è quella di riuscire a diciamo ripulire la propria immagine di fronte ai crimini che quotidianamente commette in Palestina occupandola, ma in qualche modo anche avviando un processo di riscrittura della storia, perché ci sono in particolare tre punti che in qualche modo fanno emergere chiaramente quello che è il significato politico della scelta. La prima è la data, il Giro d'Italia verrà corso, insomma viene corso in realtà ogni anno a maggio, e il maggio di quest'anno è nulla di meno che il 70° anno dalla nascita dello Stato di Israele, detta in una certa maniera, nell'altro modo della Nakba per il popolo palestinese, ossia l'ufficializzazione della occupazione da parte dei sionisti della Palestina. Quindi in qualche modo questo qua sarà il modo di festeggiare in pompa magna, unitamente al trasferimento dell'ambasciata statunitense a Gerusalemme. Ricordiamo che anche lì è stata scelta come data il 14 maggio.
Mamma mia, dei brividi.
Quindi esattamente a 70 anni, esatto, esattamente a 70 anni dalla nascita dello Stato di Israele. Quindi questo qua è sicuramente un punto. Il secondo è di nuovo la questione di Gerusalemme, perché la partenza del Giro avverrà da Gerusalemme, in qualche modo precedendo, in linea con quelle che sono state le dichiarazioni di Trump sul riconoscimento di Gerusalemme, non Tel Aviv, come capitale di Israele. E tra l'altro c'è stato anche un teatrino imbarazzante da una parte, ma che di nuovo va a avallare in qualche modo la visione secondo cui questa qua è una scelta politica, ossia il fatto che dopo che l'RCS aveva fatto uscire la planimetria ufficiale, quindi in qualche modo le tappe ufficiali che sarebbero state corse a maggio, vicino a Gerusalemme era stata aggiunta la parola ovest, che in qualche modo fa riferimento al fatto che secondo il diritto internazionale la città città di Gerusalemme è divisa tra est e ovest.
Quindi direi che è una questione, cioè una menzione geografica precisa, nel senso è sugli Atlanti, voglio dire, non è esatto. Una diciamo sì, una schieramento da parte dell'RCS in qualche maniera.
In qualche modo sì, esattamente. E qui è intervenuto il terzo ministero, appunto, sia quello degli interessi strategici israeliani, che ha detto: no, se voi non togliete ovest, noi ritiriamo gli investimenti e non facciamo partire il Giro d'Italia da Israele. Subito la parola ovest è stata ritirata dicendo: no, ma noi in realtà facevamo riferimento non a questa cosa del fatto che Gerusalemme est è occupata, ma semplicemente al fatto che la corsa partirà a ovest e non a est, e quindi abbiamo aggiunto la parola ovest, ma così però la togliamo. Infatti la planimetria ufficiale, tutta la pubblicistica eccetera, il sito, sono stati tutti raggiornati per allinearsi con questa strategia politico, ossia quella di riscrittura della storia da parte dei sionisti.
Tra l'altro, scusami se ti interrompo, ma questo medesima teatrino io me lo ricordo anche quando è venuta a fare la planimetria e la pubblicistica dell'Expo.
Esattamente.
Stessa storia, e l'Expo subito, pronti all'evenienza, hanno cambiato tutta la pubblicistica, perché sia mai che l'ospite ufficiale dell'occasione potesse rammaricarsi di qualcosa.
Se ne era stata inventata un'altra, perché hanno detto: vabbè, per non far cioè per non intristire nessuno, facciamo che togliamo la capitale da sotto
tutti.
Sì, esatto, era stato risolto così il problema. E appunto la terza questione sono poi effettivamente le tappe che vengono percorse in Israele, perché la prima è Gerusalemme il 4 maggio, quando partirà il giro, la seconda partirà da Haifa e arriverà a Tel Aviv, e la terza attraverserà il deserto del Negev. Quindi tre tappe che verranno percorse solamente all'interno dei territori del 48, ossia all'interno della, diciamo, prima area della Palestina storica che era stata occupata e che viene riconosciuta come Israele. E questo appunto permette di nascondere, come dicevamo prima, tutti quelli che sono, diciamo, i crimini quotidiani che diciamo un regime di occupazione naturalmente porta, quindi l'espansione delle colonie, il muro dell'apartheid, le operazioni militari, i rastrellamenti, gli arresti eccetera. In questo
checkpoint.
Senso, esatto, i checkpoint, e in questo senso è quello che appunto si diceva brand in Israel, ossia andare a in qualche modo lavarsi le mani e diciamo evitare di mostrare questi aspetti qua.
Sì, infatti questo è è l'obiettivo principale che anche noi riscontriamo assolutamente in questo ennesimo, insomma, tentativo, anche perché poi l'abbiamo ricordato già Expo, la Fiera del Libro eccetera, ma ce ne sono purtroppo periodicamente tantissimi, tra le partite di calcio come gli europei giocati a Israele, che anche là gli europei giocati con Israele non si capisce sta Europa da dove che limiti geografici abbia, ma vabbè,
non sono i limiti geografici evidentemente il problema,
esatto, ma anche tipo i vari balletti, no, cioè insomma ci sono tutta una serie di situazioni, oppure la questione anche gastronomica, no, magari questi tentativi insomma di legittimare Israele come un, oltre che un paese, come la democrazia del Medio Oriente, no, in qualche maniera, ma anche un paese che abbia una cultura in qualche modo.
È quando per valorizzare la cultura e far vedere come Israele ha delle radici profondissime e giustificarne il radicamento nel territorio palestinese.
Esatto. Tra l'altro, appunto, anche là sulla questione delle tradizioni, cioè sarebbe tutto da dire, perché voglio dire insomma all'interno di quelli che sono gli abitanti israeliani di religione ebraica c'è un purpurrino effettivamente di popoli differenti, nel senso abbiamo da quello che viene dall'Ucraina, dalla Russia, a quello che viene dall'Etiopia, insomma è dura dire che abbiano una stessa matrice tradizionale anche di effettiva, ma comunque insomma queste, al di là di tutto, poi si nota un saccheggiamento invece di quello che è la cultura palestinese, anche in questo senso, no? Molti cibi eccetera vengono poi invece fatti passare come cibi o tradizioni israeliane, no?
Persino Masterchef.
Beh, sì, esatto, guarda. Lasciamo perdere questo argomento che per me è stato veramente disgustoso, rovinandomi una delle mie trasmissioni preferite.
Stendiamo un velo pietoso, una coperta pietosa.
Non sono più, non riesco più a vederlo. Vabbè. E comunque insomma poi c'è sempre il contentino, perché è come in Masterchef che c'è poi stato, sì, il contentino dell'ospite palestinese che è venuto a preparare il suo piattino successivamente, così anche all'Expo c'è stato il contentino che c'era, no?
il
baracchino dei palestinesi dell'ANP, no? La dimostrazione, che poi in realtà era proprio una fotografia della situazione, no? Nella sua crudezza anche. Senti, ma quindi appunto abbiamo un po' fatto riferimento quindi alla cioè alla pesantezza insomma di questa avvenimento, che insomma di sportivo veramente si potrebbe dire che ha proprio poco, niente. Ma insomma quello che ti volevo chiedere un po' è poi cioè, non è solamente, cioè, la partecipazione al Giro d'Italia, e quindi dobbiamo sciorparci sta squadra israeliana che scorrazza per l'Italia con la bandiera sionista, non solo durante il Giro, perché da quanto mi è sembrato di capire poi con questa scusa si sono aperti a tutta anche un'altra serie di gare che si corrono qui in Italia.
Sì, esatto, l'ultima, forse la più famosa, è, diciamo, delle classiche che sono state corse, è la Milano-Sanremo, a cui appunto con questa scusa ha partecipato anche la squadra israeliana, sì, è verissimo.
E quindi sì, nel senso è una cosa che ha fatto un po' da apripista, di preparazione, insomma, un po' quello che sarà poi a maggio qua. Ma tra l'altro però bisogna anche dire che parallelamente, per esempio, a questa prima exploit della squadra israeliana sul territorio italiano, c'è stato anche un primo exploit in Liguria di controffensiva, diciamo, almeno portando insomma la bandiera palestinese.
Esatto, sì, all'arrivo alle Gueglie è stata appunto la prima corsa diciamo di riscaldamento al giro a cui ha partecipato per la prima volta la Israeli Cycling Academy, quindi appunto la squadra israeliana. È stato lanciato e chiamato un presidio all'arrivo della tappa, e appunto con striscioni e bandiere palestinese si è cercato di denunciare appunto questo omaggio che lo Stato italiano fa allo Stato di Israele, e appunto di esprimere solidarietà al popolo palestinese.
Tra l'altro, guardando qui al volo una notizia che è sulla appunto la Israel Cycling Academy, no? La ICA, si può chiamare, si dice così. È interessante vedere come è stata creata in realtà pochi anni fa, a dimostrazione di quanto la cultura israeliana sia proprio abbia il ciclismo nel sangue. Fu appunto su iniziativa di un miliardario, che dirai, un miliardario, vabbè, ci ha messo i soldi, sarà israeliano? No, canadese. Con lo scopo dichiarato di presentare l'Israele normale, vale a dire nascondere decenni di violenza dei diritti dei palestinesi. Lo stesso canadese si vanta di essere quello che ha portato il Giro d'Italia in Israele, operazione descritta dall'ex capo della redazione sportiva del The Guardian come una preziosa ripulitura di immagine in cambio di milioni di euro. Cioè, lo dice il The Guardian, rendiamoci conto. Anche la Federazione Ciclistica Israeliana, di cui appunto l'ICA fa parte, si presta attivamente all'occupazione organizzando competizioni ciclistiche nei territori palestinesi occupati. Cioè, anche questo è interessante da vedere, come proprio sì, va contestata in sé tutta questa operazione. E poi appunto questo articolo dice: il codice etico dell'Unione Ciclistica Internazionale, l'UCI, stabilisce che le attività sportive devono osservare le leggi e i regolamenti vigenti in tutti i paesi nei quali essa agisce, e che il ciclismo deve essere e mantenersi pulito. Il trofeo Gaieguaglia, questo qui è quello che dicevamo prima, gara appunto dell'UCI, dunque deve svolgersi nel rispetto del diritto internazionale, appunto questo articolo fa riferimento a questo, e ovviamente Israele non può essere annoverata tra questi. Quindi insomma, rendiamoci conto che questa operazione non è che nasce così dall'oggi al domani, ma è stata studiata, insomma è stata ragionata. Sicuramente poi acquisisce ancora più importanza all'indomani delle dichiarazioni di Trump, che come giustamente tu dicevi, insomma, vanno non solo a mettere la ciliegina su una ricorrenza che è quella della Nakba, del settantesimo della Nakba, che è veramente tragica, ma nel senso che insomma è di fatto implica una volontà da parte di Trump di andare a approfondire la questione dell'occupazione della Palestina, anche insomma dando mano libera per la conclusione della pulizia etnica, insomma, e a risostanziare un rapporto, quello con Israele, un alleato storico della Casa Bianca, che insomma è quanto mai fondamentale proprio nella scacchiera di guerra di cui stavamo parlando anche prima, rispetto alla Siria, rispetto al Medio Oriente più in generale. E insomma, e non è caso che dopo queste dichiarazioni, che vedono poi i palestinesi insomma scendere nelle strade, nelle piazze tutti i venerdì dai primi di dicembre, e ogni venerdì purtroppo si contano i morti, e cioè il mobilitarsi contro questo ennesimo tentativo di nascondere questo aspetto, di nascondere cos'è veramente Israele, cioè è assolutamente insomma da necessario. Quindi insomma, anche rispetto a questo volevo chiederti voi come Fronte Palestina di Padova, cosa avete intenzione di mettere in campo, e anche magari a livello nazionale, se insomma l'intenzione è quella di comunque mobilitarsi.
Beh, assolutamente sì, perché diciamo cioè è fondamentale questa cosa, la solidarietà con il popolo palestinese, una solidarietà reale, internazionalista, deve in qualche modo anche andarsi a opporre a quelli che sono questi meccanismi, andare a smascherare quelli che sono i legami imperialisti tra lo Stato italiano e quello israeliano, e andarsi diciamo a opporre ad essi, così facendo opponendosi all'imperialismo di casa tua vai sicuramente a rafforzare le istanze di lotta e di resistenza dei popoli oppressi. Quindi in questo senso la mobilitazione contro la partenza del Giro d'Italia da Israele è fondamentale. Con questo scopo è stata lanciata una campagna nazionale del Fronte Palestina, che appunto rilancia la mobilitazione, e in particolare qua a Padova, diciamo più in generale nel territorio del nord-est, è stato indetto un comitato locale promotore, Freniamo le ruote dell'occupazione, che appunto come obiettivo una campagna di sensibilizzazione da qua sino a maggio, ma poi anche di contestazione effettiva del giro. Ricordiamo a tutti che tre saranno le tappe nel nord-est: la prima verrà corsa il 18 maggio qua in Veneto, partirà da Ferrara e arriverà in provincia di Treviso. Tra l'altro questa qua è una data particolarmente importante, perché diciamo il percorso è stato pensato per toccare tutta una serie di tappe storiche con il fine di celebrare la prima guerra mondiale, quindi assolutamente in linea con tutta la produzione e falsificazione storica a cui stiamo assistendo da anni oramai, appunto con il fine di rivalutare la prima guerra mondiale non come uno dei peggiori massacri della storia, appunto voluto per interessi dei paesi imperialisti e poi diciamo di cui i popoli hanno fatto le spese, appunto ritrasformarlo con diciamo l'immagine di questo quasi nuovo risorgimento italiano, appunto anche questo qua con un fine ben preciso, sia quello di in qualche modo avvallare, rendere più diciamo digeribile l'interventismo italiano, diciamo l'interventismo nostrano di oggi. E quindi appunto questa tappa ha anche questo fine, quello di celebrare e rivalutare la prima guerra mondiale. C'erano poi altre due tappe che verranno percorse in Friuli il 19 e il 20 maggio, quindi l'intenzione, anzi invitiamo tutti a partecipare, è quello di appunto presenziare durante la corsa con bandiere e striscioni per portare solidarietà alla resistenza del popolo palestinese.
E certo, per riportare il contenuto che loro invece tentano di assolutamente di nascondere e celare, quindi ok, quindi insomma sicuramente seguiremo anche attraverso i nostri microfoni le prossimi appuntamenti che il comitato promotore, appunto mi dicevi Freniamo le ruote dell'occupazione, avrà insomma in mente, progetterà per i prossimi mesi, anche perché insomma avremo ancora 2 mesi prima di maggio, ma i tempi poi sappiamo che insomma si accelerano anche vedendo insomma il 25 aprile eccetera, insomma poi saranno tutte occasioni insomma per ricordare quanto è necessario muoversi, e poi soprattutto il discorso che facevi tu di legame con la prima guerra mondiale che loro stessi utilizzano, perché c'è l'anniversario proprio il 18 di maggio, è ancora più importante insomma svelarlo, perché l'abbiamo visto insomma negli ultimi anni che ci stanno continuamente riproponendo un immaginario sulla prima guerra mondiale, come su altre occasioni, in altre occasioni, che vuole proprio giustificare quello che è poi sono i piani di guerra che stanno mettendo in piedi ora. Quindi insomma assolutamente sono due contenuti, quello di dire no alla guerra imperialista e quello del sostegno con i popoli che resistono, in primis quello palestinese, che vanno riportati anche insomma in queste occasioni. E direi che facciamo un piccolo break musicale per poi ritornare ormai in chiusura, perché ormai il tempo è passato.
دار الكذاب نحلف بالليالي
عليك
عليا نكتب اسمك بالدم في ديا ارجع لك ديما 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 ومهما زرعولي الشوك في ثنية ومهما ليا حبت تهرب بيا ارجع لك ديما 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 ونسقي زرعك
Eccoci nuovamente in diretta, sono le 20.55 di lunedì 19 marzo e appunto ormai siamo in chiusura della puntata, quindi ovviamente ringraziamo il nostro Sami per essere venuto con noi, essere stato con noi quest'oggi e averci così precisamente spiegato un po' la questione legate al Giro d'Italia e quanto insomma sia assolutamente necessario mobilitarsi contro di esso. E allora, visto che ormai l'abbiamo catturato per oggi, gli chiediamo anche di salutarci leggendo una poesia per ricordare il compleanno del poeta Derwish, che molto insomma ha scritto proprio in sostegno della resistenza palestinese e parlando della resistenza e della lotta palestinese, e questo insomma anche per fargli ricordare un po' qual è stato lo speciale di Canafani al nostro Sami, che molto per noi è stato prezioso. E ovviamente i nostri ascoltatori sapranno che noi ci risentiamo lunedì prossimo e buona settimana di lotta.
Carta d'identità. Ricordate, sono un arabo e la mia carta d'identità è la numero 50.000. Ho 8 bambini e il nono arriverà dopo l'estate. Vi irriterete? Ricordate, sono un arabo, impiegato con gli operai nella cava. Ho 8 bambini, dalle rocce ricavo il pane, i vestiti e i libri. Non chiedo la carità alle vostre porte, né mi umilio ai giardini delle vostre camere. Perciò sarete irritati? Ricordate, sono un arabo, ho un nome senza titoli, e resto paziente nella terra, la cui gente è irritata. Le mie radici furono usurpate prima della nascita del tempo, prima dell'apertura delle ere, prima dei pini e degli alberi d'ulivo, e prima che crescesse l'erba. Mio padre veniva dalla stirpe dell'aratro, ma non da un ceto privilegiato. E mio nonno era un contadino, né ben cresciuto né ben nato. Mi ha insegnato l'orgoglio del sole prima di insegnarmi a leggere, e la mia casa è come la guardiola di un sorvegliante, fatta di vimini e paglia. Siete soddisfatti del mio stato? Ho un nome senza titoli. Ricordate, sono un arabo, e voi avete rubato gli orti dei miei antenati e la terra che coltivavo insieme ai miei figli, senza lasciarci nulla se non queste rocce. E lo Stato prenderà anche queste, come si mormora. Perciò segna in cima alla prima pagina: non ho gente, né faccio del male a nessuno, ma se mi affamano, mangio la carne del mio oppressore. Perciò prestate attenzione alla mia collera e alla mia fame.
لم تكن